Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Stiamo avviandoci verso quella che è la conclusione della storia della Chiesa riferita al periodo che precede la nascita di nostro Signore Gesù Cristo e l'avvento della Chiesa in senso proprio stretto, in senso propriamente detto, a partire appunto dalla incarnazione, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Ecco, stiamo cioè affrontando le ultime grandi tappe della storia di Israele precedente all'avvento di Cristo, all'avvento della Chiesa cattolica in senso stretto. Il popolo ebreo dell'Antico Testamento è figura della Chiesa, è figura della Chiesa, dove la Chiesa appunto sarà il nuovo Israele, sarà il vero Israele, e sostituirà il popolo eletto per universalizzare il messaggio di salvezza, racchiuso già nei testi profetici e nei testi appunto veterotestamentari, e portare a tutte le genti l'annuncio di salvezza in Cristo. Ma capire la storia dell'antico popolo di Israele, il popolo eletto, cioè chiamato, scelto appunto a preparare un luogo, a preparare le vie al Messia, a preparare l'incarnazione del Verbo, è importantissimo. È importante capire la storia di Israele perché, essendo contenuta in esso, in figura, la storia della Chiesa, anticipandola per così dire, sia pur in modo analogico, ovvero non in modo diretto, ma in modo analogico, è chiaro che chi comprende bene la storia di Israele ha già molti elementi anche di accesso alla storia della Chiesa propriamente detta, quindi della Chiesa cattolica, della Chiesa cristiana. Ebbene, fatta questa precisazione, riprendiamo il nostro cammino da dove eravamo giunti. Avevamo visto come, di fatto, nell'ultima nostra puntata, avevamo dedicato una certa attenzione al sorgere della eresia, potremmo definirla così, samaritana, del culto samaritano. È un vero e proprio scisma religioso che, si produce con questo popolo. Di fatto non di origine giudaica, ma di origine, diciamo, orientale, persiana, comunque non di origine, giudea, questi stranieri che sul monte Garizim si costruiscono un tempio e iniziano appunto il loro culto, un culto particolare, un culto che ha diverse caratteristiche che lo distinguono dal culto giudaico. Innanzitutto la caratteristica di seguire solo i primi cinque libri della Bibbia, cioè il Pentateuco, quindi le scritture dei Samaritani sono scritture ridotte appunto a questa parte della Bibbia e soprattutto va sottolineato come rivendicavano a sé una particolare purezza religiosa proprio perché sorgevano vicino a Sichem, che è uno dei luoghi più antichi e più santi di tutta la storia dell'antico Israele. Sichem, infatti, è molto più antica di Gerusalemme, che diventa santuario fondamentale di Israele solo a partire dal re Davide, ma Sichem è invece luogo e terra di antichissima memoria legata ai patriarchi e all'inizio della vita del popolo eletto. Ecco, bisogna ricordare che Samaritani, di cui sono conservati anche delle copie particolarissime in un alfabeto loro del Pentateuco, hanno attraversato la storia, sono arrivati praticamente fino al Novecento, ancora nei primi decenni del Novecento, esistevano piccole comunità di Samaritani in Palestina, ridotti ormai a poche centinaia di persone, ma è interessante ricordare che effettivamente c'era una loro presenza. Ecco, se questa setta, potremmo definirla eretica con termine non giudaico ma successivo, rappresenta di fatto, qualcosa di profondamente impuro per gli ebrei, qualcosa di profondamente negativo, anche perché in realtà il cuore, il problema di fondo del culto samaritano era dato dal fatto che essi da un lato non erano appunto di stirpe giudaica, ma dall'altro lato avevano realizzato una certa fusione fra elementi dogmatico-dottrinali appunto giudaici e elementi provenienti invece dai culti pagani circostanti, quindi di fatto il loro culto era un culto oltre che imperfetto anche proprio impuro e samaritano, la parola stessa in un certo senso per l'ebreo è un termine peggiorativo, ignominioso, ecco, indica proprio qualcosa da cui occorre tenersi bene a distanza, qualcosa di profondamente impuro che potrebbe contaminare appunto la purezza legale degli ebrei fedeli, osservanti. Bisogna notare che questo tema dei samaritani è interessante in quanto l'abbiamo molto semplificato, ma è interessante perché fa capire la incredibile profondità della parabola evangelica del buon samaritano, dove appunto Gesù obbliga i dottori della legge, i rabbini, i farisei che lo interrogano con la parabola del buon samaritano che assiste e cura amorevolmente l'uomo ferito dai banditi, a differenza dello scriba e dei dottori della legge che passano senza curarsi di lui. Ecco, la parabola del buon samaritano è straordinaria perché è parabola che fa capire quanto Gesù sfidasse, diciamo, il peso dei pregiudizi e della malvagità, diciamo, dei pregiudizi che gli ebrei avevano verso appunto i popoli che non erano ebrei. Perché se è vero che di per sé la religione samaritana è impura, è sbagliata, è eretica, Gesù con la parabola del buon samaritano fa capire come con la sua persona stia per instaurarsi un mondo religioso nuovo, spirituale, più profondo, un mondo dove appunto vigerà una nuova suprema legge, la legge della carità, dell'amore del prossimo, anche del proprio nemico, e dove il modello stesso di questo amore caritatevole e profondissimo per il povero, il sofferente, il ferito, l'abbandonato, sarà proprio dato da una figura di samaritano. Samaritano che riconosce la povertà di colui che incontra e se ne prende cura amorevolmente. Ecco, solo capendo cos'erano i samaritani per gli ebrei, si capisce la forza profetica e in un certo senso rivoluzionaria della parabola del buon samaritano. Adesso ci spostiamo su un altro tema, ovviamente, come ho ripetuto più volte, non è nostra pretesa né ambizione fare una storia analitica di ogni singola tappa della vita del popolo di Israele, sarebbe un'impresa semplicemente sconfinata come ampiezza e anche ingiustificata. A noi interessa cogliere il senso profondo di questi avvenimenti e penso stia già emergendo, e sta emergendo un quadro in sostanza molto semplice, quello di una promessa e una vocazione alla santità rivolta da Dio attraverso i patriarchi e i profeti agli ebrei, e a fronte di questa chiamata e di questo annuncio da custodire, annuncio messianico, abbiamo la storia dei continui, degli incessanti tradimenti del popolo ebreo stesso, quasi a confermare il principio paolino per cui la legge senza la grazia opprime, imprigiona, in un certo senso serve quasi solo a dimostrare come tutti sono comunque peccatori e necessitano, abbisognano quindi di un salvatore. E gli ebrei cadono, si può dire incessantemente, cadono essenzialmente nell'idolatria, nell'apostasia, nel contatto con popoli pagani e idolatri che li circondano, che sono più potenti, più grandi, più numerosi, più ricchi e che li insidiano. E ecco la storia delle cadute incessanti, l'esilio, la distruzione di Gerusalemme, la desolazione che dura decenni di questa terra, della Palestina, la divisione del regno in Israele e Giuda, insomma tutti i mali che ciclicamente tornano ad abbattersi sul regno di Israele, tornano a battersi su un popolo che dopo la sua elezione, dopo la liberazione dall'Egitto, ha avuto anche grandi momenti di gloria e di successo, soprattutto con Re Davide, ha avuto grandi vittorie, ha avuto la libertà, ha avuto un regno molto grande e potente, ma dopo soprattutto il regno di Salomone inizia una inesorabile e lunga fase di decadenza che in un certo senso non si arresterà più, una decadenza piena di nostalgia per i momenti di passata grandezza, un'afflizione nel presente resa più amara proprio dal ricordo dell'immensa grandezza che il regno aveva avuto in guerra, soprattutto sotto Re Davide. E in questa continua serie di cadute e tradimenti, che in sostanza appunto si riducono, se leggiamo i profeti, soprattutto a adorare gli dèi o i demoni, se preferite, dei popoli più potenti che stanno loro vicino, Baal e le altre divinità, nel compiere orrendi sacrifici umani a questi idoli, i profeti si lamentano incessantemente di questo, da Ezechiele a Geremia, Isaia, l'abbiamo visto, si lamentano quasi costantemente tutti di questi orrendi sacrifici umani che gli ebrei compiono dei propri bambini, dei propri primogeniti a favore delle terribili divinità demoniche dei popoli che appunto li stanno seducendo. E l'altra, in parallelo, continua caduta è quella del darsi a costumi corrotti unendosi alle donne dei popoli idolatri e pagani che li circondano, sposandosi con donne che non sono ebree e cadendo anche poi proprio per questo in nuove forme di idolatrie. I castighi di Dio sono però severissimi, sono pronti e sono molto molto duri, e già con l'esilio babilonese e la distruzione del Tempio operata da Nabucodonosor si è visto come Dio di Israele sia un Dio severo, e sia severo appunto soprattutto con il suo popolo eletto, pure tanto amato, popolo prediletto, popolo scelto fra molti, popolo protetto, sostenuto, oggetto di rivelazioni, eppure proprio per questo severamente punito. E parliamo di, pensate a cose come la distruzione del Tempio di Salomone, che viene completamente abbattuto dagli babilonesi, ecco, per fare un solo esempio della severità con cui questo popolo è colpito. Ma la storia di Israele ci mostra, ci insegna, come queste durissime punizioni sono anche altrettante purificazioni, e come dopo di esse il popolo di Israele risalga a un più nobile e più fervente culto del vero Dio. Oggi analizziamo un'altra di queste terribili prove che Israele ha dovuto superare, la prova che viene inflitta a Israele dal regno di Antioco Epifane. Antioco Epifane è un sovrano famosissimo proprio perché, come proprio perché, come abbiamo detto, è colui che infligge persecuzioni al popolo ebreo che nessun altro sovrano aveva mai inflitto. Infligge persecuzioni semplicemente inaudite, ecco, persecuzioni inimmaginabili. E bisogna contestualizzare l'operato di questo sovrano, bisogna capire il perché di queste persecuzioni, Lo facciamo ricordando che Antioco Epifane è un soprannome che si diede lui stesso, peraltro anche il nome Antioco non è il suo nome originario, che era Mitridate. Il nome che prende come Antioco lo prende una volta divenuto re del regno Seleucide, e Epifane significa manifestazione, in sostanza manifestazione di Dio, è un modo per presentare se stesso come figura divina che deve essere oggetto di una vera e propria venerazione da parte dei sudditi. Antioco Epifane è un sovrano che prende il potere nel 175 dopo un lungo periodo trascorso a Roma, è vissuto quasi una dozzina di anni a Roma, entrato in contatto con una ampia parte di figure di spicco del mondo politico romano, ha assimilato i costumi di Roma e purtroppo anche le cose peggiori in un certo senso di Roma, i giochi gladiatori, il circo, i costumi già tragicamente dissoluti che si vedevano nella capitale appunto di Roma. Però ha visto anche la grande forza e la straordinaria capacità organizzativa, amministrativa, burocratica di questo grande impero che domina il mondo. Nel 175 a.C. Antioco Epifane, che è figlio di Antioco III, prende il potere in modo fortunoso e anche parzialmente illegittimo, dopo una serie di omicidi a sfondo politico, riesce a salire al potere e governa un regno oggettivamente molto grande. Un regno che si estendeva, avendo epicentro come suo centro, diciamo, di gravità, la Siria, si estendeva in Palestina, in Libano, in parte dell'Anatolia e soprattutto nel Medio Oriente profondo, le valli del Tigre e dell'Eufrate, cioè la vecchia area di Babilonia, e buona parte della Persia. Quindi un regno molto grande e che ha alcune città, in particolare Antiochia, che sono state arricchite, portate a un livello di fasto e di bellezza straordinario. Un re che, come il successivo Nerone, fa notare Rohrbacher, unisce indubbiamente doti sia militari che organizzative che amministrative, doti da vero re, doti importanti. È un re, per esempio, costruttore, che fa grandiose opere pubbliche, è abile comandante in guerra, ha non poche virtù, diciamo, che lo avrebbero potuto in un certo senso anche rendere un grande sovrano, ma a questi tratti, diciamo, queste indubbie qualità, unisce però, oltre a un'ambizione sfrenata e smodata, personale, di cui è prova questa specie di culto della personalità che lancia e il nome che si dà, unisce però anche una personalità particolarmente corrotta sul piano morale, viziosa, rotta a ogni vizio. Troviamo anticipati il profilo di imperatori come Nerone o Tiberio, questi imperatori appunto famosi per la loro dissolutezza e per i costumi assolutamente corrotti. Ha una grandiosa cerimonia che farà svolgere e a cui parteciperà in modo spesso indecoroso, sfilano qualcosa come 500 concubine del suo harem personale, che appunto vengono portate in una specie di processione laida e volgarissima. Quindi è una figura appunto laida, volgare, violenta, infida, assolutamente priva di valori o scrupoli morali di nessun tipo, priva di ogni nobiltà. Spicca questa mancanza di nobiltà. È soprannominato dai sudditi anche un po' come pazzo. Il suo cognome, il suo nome viene storpiato trasformandolo in un nomignolo, quello appunto di Antioco il pazzo, perché di fatto fa il pazzo, come lo farà Nerone, e lo fa nei modi più stravaganti, o nel modo di vestire, o nel fare regali ridicoli e poco significativi a persone importanti, e viceversa regali preziosissimi a persone molto umili. Largheggia in modo incredibile con i suoi denari, distribuendoli in ogni modo. Insomma, è una figura di satrapo, diremmo, orientale, che ama mettere in scena la propria pseudo-divinità attraverso lo sperpero e i comportamenti più licenziosi e a volte più folli. Questa figura volgare, laida, veramente orrenda, basta leggere i testi che ce ne parlano per provare effettivamente una specie di moto di orrore. Ebbene, questa figura è la figura stessa, il simbolo stesso dell'anticristo. E sarà da tutta la tradizione patristica e in generale teologica cristiana visto come la figura più perfetta, più compiuta dell'anticristo. Non è un caso che il già citato Nerone sarà a sua volta percepito come una figura di anticristo, perché Nerone assomiglia ad Antioco Epifane, anche se assomiglia, ma per difetto, nel senso che Antioco è sicuramente peggio di Nerone come tipo di figura, di persona. È il simbolo dell'anticristo che verrà prima della fine del mondo, del vero anticristo, per la particolare ferocia, violenza e perversità della sua persecuzione del popolo ebreo. Una persecuzione che a tutti gli effetti potremmo considerare un vero e proprio tentativo di sterminio, perché Antioco si fa portatore di un progetto di ellenizzazione forzata di tutto il regno. Questo è il segreto, diciamo, della sua azione, che spiega appunto anche la persecuzione del popolo ebreo. Il suo progetto è ellenizzare completamente il suo regno. Siamo in un'età, in effetti, che è l'età alessandrina, l'età dell'ellenismo. La cultura greca sta cioè imponendosi in modo assoluto, fortissimo, molto intenso, in tutti i regni in cui si è diviso l'impero macedone, l'impero di Alessandro Magno, e siamo in pieno, diciamo, illuminismo greco, in una sorta di trionfo incontestabile della cultura greca, filosofica, scientifica, letteraria. Le mode, i costumi, il modo di vestire, ecco, le tradizioni greche stanno diventando a tutti gli effetti il modello stesso della cultura di ogni regno alessandrino. E Antioco, che a Roma si è imbevuto un po' anche di cultura greca ovviamente, ha un preciso progetto, ed il progetto è proprio quello di ellenizzare compiutamente tutto il suo regno. Ma questa ellenizzazione, diciamo forzata, non può non prodursi se non anche attraverso appunto uno scontro col popolo ebreo, perché il popolo ebreo più di ogni altro appare invece resistere alla pressione ellenizzante di questo sovrano. La pressione ellenizzante dovrà passare nella visione di Antioco essenzialmente attraverso, diciamo, due grandi operazioni: da un lato diffondere istituzioni appunto che siano simili a quelle greche, ad esempio delle sale in cui fare ginnastica, la pratica della ginnastica secondo i costumi ellenici, e quindi la ricerca del perfezionamento corporeo, la messa in scena, in opera di tutti i principali strumenti della cultura greca e dello spettacolo drammaturgico greco. Insomma, si tratta di importare e diffondere i costumi culturali, pratici, ginnici dei greci, e di diffondere queste pratiche e conoscenze in tutto l'impero, in tutto il regno dei Seleucidi. Ma questo trova un problema, il problema di Gerusalemme, perché Gerusalemme è una città santa per il popolo ebreo che appunto la abita, città in cui sarebbe stato considerato empio già solo la costruzione appunto di un luogo, di una palestra in cui fare ginnastica, sarebbe già stata una profanazione in un certo senso della città. E il secondo elemento di questa campagna forzata di omogenizzazione del suo regno e di costruzione di una sorta di nuova umanità ellenistica da parte di Antioco è visto anche nel sopprimere ogni possibile forma di culto e di fede religiosa monoteista negli ebrei. Gli ebrei sono una piccola porzione del regno di Antioco Epifane, ma sono una porzione che ha la caratteristica in effetti unica di adorare un solo Dio. Sono legati al monoteismo in modo così stretto da vanificare qualunque sforzo appunto di assorbire lentamente, gradatamente questo popolo, questa cultura all'interno delle categorie ellenistiche care a Antioco Epifani. Bisogna quindi distruggerne e combatterne la fede, soprattutto attraverso un'azione culturale, e Antioco Epifane fa di fatto aprire delle sale per la ginnastica e numerosissime altre istituzioni di tipo greco alessandrino dentro Gerusalemme e nelle altre città della Palestina, proprio per dicevo, favorire la diffusione di una cultura ellenistica. Ma oltre a questo aspetto, chiamiamolo culturale, Antioco persegue anche un progetto di omogenizzazione di tipo religioso, ovvero chiedo scusa, si accorge che la religione monoteista ebraica resiste, è un ostacolo insormontabile alle sue mire di potere, alla sua volontà di appunto unificare, omogenizzare tutto l'impero, tutto il regno. E quindi prende la decisione di sradicare il culto ebraico e di imporre un culto di fatto pagano, idolatrico. E qui inizia la persecuzione, perché di fatto la decisione di sradicare la fede ebraica nell'annuncio divino, la fede ebraica nella promessa messianica, è qualcosa che ha un senso politico, lo si capisce, o è uguale la religione di tutti i sudditi, o chi rifiuta di adorare gli dèi che segue l'imperatore, che segue il re, per ciò stesso è sospetto, ecco, non è visto con rispetto. Ma le modalità e la violenza incredibile che Antioco mette in scena, insomma, utilizza per piegare il popolo ebreo, sono veramente spaventosi. Antioco vieta il culto giudeo, profana il Sancta Sanctorum, il luogo più sacro in cui non poteva entrare se non il sommo pontefice una volta all'anno, il luogo in cui veniva compiuto un sacrificio particolarissimo e di somma importanza, viene profanato dallo stesso Antioco, che entra in Gerusalemme, entra nel Tempio, varca il velo del Tempio, questo grande telo che diciamo separava Sancta Sanctorum dal resto del Tempio, e saccheggia appunto il Tempio di Gerusalemme. Dopo averlo saccheggiato, Antioco profana l'altare nel 168 a.C., l'altare viene profanato e su di esso vengono poste cose immonde, pare una statua dello stesso Antioco come oggetto di venerazione. Quindi notate come si va verso la esagerata, folle celebrazione di un semplice uomo come se fosse appunto una divinità. E questo fa capire la inaccettabilità della pressione sul popolo ebreo realizzata da Antioco Epifane. Oltre a questa profanazione dell'altare del Tempio, del Sancta Sanctorum, tutto il Tempio viene sconsacrato e profanato da cose infami come l'attività che svolgono le meretrici nel Tempio stesso, utilizzato come luogo per tragici appuntamenti fra persone. Quindi abbiamo attività criminose o comunque immorali svolte dentro il Tempio. E potremmo proseguire con ogni altro tipo di nefandezze che vengono compiute volutamente proprio all'interno del Tempio. Non basta distruggere il Tempio, nel senso di profanarlo, ma vengono eretti altari agli idoli in praticamente tutta la Palestina. Non c'è contrada, città, villaggio in cui non siano eretti altari che di fatto sono dedicati appunto a divinità, virgolette, pagane. E questo copre la Giudea, copre la Palestina. Dappertutto abbondano questi piccoli altari, piccoli o grandi altari, dedicati a divinità di ogni genere. L'altare stesso del Sancta Sanctorum viene profanato dedicando e consacrando, fra virgolette, l'altare e i suoi legittimi possessori, conservarli come un luogo appunto di profanazione, tanto che sulla pietra dell'altare vengono compiuti sacrifici immondi e viene compiuto ogni altro tipo di rito nemico della fede mosaica. E come se non bastasse, si obbligano i sudditi ebrei a apostatare e a partecipare attivamente ai sacrifici che vengono compiuti nel Tempio. E questo obbligo di partecipazione è una mostruosità che vedremo quanto gravi reazioni suscita nel popolo ebraico. Ecco, abbiamo detto le primissime cose riferite a questo grande tema, la persecuzione scatenata da Antioco Epifane e la gravità degli atti che egli farà compiere, li rimandiamo alla prossima puntata. Ma ricordiamoci di questa figura, Antioco Epifane, che di fatto è la prima e anche la più grande rappresentazione teologica di quanto accadrà solo un po' dopo, molto dopo, cioè della completa aggressione al popolo ebreo e del tentativo di sradicare in modo completo la fede dal cuore di questo stesso popolo. Ecco, direi che abbiamo le premesse per capire poi il governo di Antioco Epifane e la tragedia delle misure letteralmente anticristiche che verranno prese appunto dal suo governo per distruggere la fede di Israele. Noi qui ci fermiamo e l'appuntamento è fra due domeniche, sempre su Radio Buon Consiglio alle 12:30, per parliamo di cultura. Ringraziamo tutti gli amici di Radio Buon Consiglio e la redazione delle Suore Francescane dell'Immacolata. Ave Maria e una santa domenica a tutti gli ascoltatori.